If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Immagino che molti di voi stessero aspettando una puntata dedicata ai videogame. In questi anni di vita del canale, le storie legate ai cosiddetti videogiochi maledetti hanno ricoperto un ruolo di primo piano all'interno della programmazione. Alcuni titoli, vuoi perché legati a vicende terrificanti o semplicemente al limite tra leggenda e realtà, sono finiti al centro di veri e propri casi mediatici, che in parte ancora oggi fanno discutere la community di internet. Oggi vi parlerò di tre titoli famosissimi che hanno popolato gli incubi di migliaia di persone in tutto il mondo. Siete pronti a provare un brivido lungo la schiena? Ecco quindi tre videogiochi maledetti che sfidano la linea tra leggenda e realtà. Berserk. Quando l'azienda Stern Electronics lo lanciò sul mercato nel 1980, Berserk rappresentò una rivoluzione nel settore dei videogiochi sparatutto. La sua caratteristica principale era quella di avere un gameplay molto frenetico e di essere uno dei primi videogiochi ad avvalersi della sintesi vocale, che in quegli anni era una tecnologia estremamente costosa. Stern Electronics digitalizzò una trentina di parole che messe insieme formavano varie frasi pronunciate dai robot. Per esempio, intruder alert, allarme intruso, coins detected in pocket, gettoni trovati in tasca, eccetera. Nel gioco si indossavano i panni di un omino di color verde, il cui scopo era quello di sopravvivere ad una lunga serie di labirinti popolati da robot. L'unica arma di difesa in proprio possesso era una pistola laser. Vi era un altro terribile nemico da evitare, Evil Otto, una faccina sorridente capace di ucciderti al semplice contatto. Tra l'altro, il personaggio era capace di individuare la tua posizione all'interno del labirinto, fatto questo che rendeva particolarmente difficile sfuggire al suo tocco mortale. Non c'è che dire. Si trattava di un titolo particolarmente innovativo per quegli anni e decisamente complicato da giocare. Ma non furono di certo questi punti a fargli guadagnare notorietà. Nel 1982, Berserk finì al centro di un'oscura vicenda. Un pomeriggio d'inverno, un ragazzo di 18 anni, Peter Burkowski, entrò nella sala giochi della sua città, Calumet City, in Illinois. Immediatamente si mise a giocare al suo videogioco preferito, Berserk, per l'appunto. Ma al termine della prima partita, cadde al suolo, vittima di un infarto. Peter era un ragazzo sano e robusto. Com'era potuto succedere? Il caso si fece mediatico e causò una gran polemica, anche perché, da quanto si diceva, Peter non era l'unica vittima del videogame. Appena un anno prima, il 12 gennaio del 1981, un altro ragazzo di 19 anni, Jeffrey Daly, era praticamente morto sul colpo mentre giocava a Berserk, nella stessa sala giochi dove aveva perso la vita Burkowski. Tra l'altro, si vociferava che prima di morire avesse totalizzato un punteggio di 16.660 punti, una cifra il cui 666 centrale diede adito alle teorie più disparate. E se la sua natura fosse stata veramente maligna? Se quel videogioco contenesse qualcosa di diabolico? Ed è proprio da qui che nacque l'idea dell'esistenza di una maledizione legata al titolo, rafforzata da un ulteriore tragico evento che sarebbe avvenuto a soli 6 anni di distanza da quello di Burkowski. Il 20 marzo del 1988, un ragazzo di 16 anni, di nome Edward Clark, si vede coinvolto in una violenta discussione con un suo coetaneo, Pedro Roberts. Il litigio scoppiò proprio nel momento in cui Edward stava giocando una partita a Berserk. In breve, lo scontro degenerò e i proprietari della sala giochi invitarono Pedro ad abbandonarla. ma il giovane non lasciò perdere. Aspettò che Clark abbandonasse il locale e lo pugnalò a sangue freddo in mezzo alla strada, di fronte a decine di testimoni. Venne subito portato in ospedale, ma poche ore più tardi perse la vita. Berserk aveva colpito di nuovo. Quella che tutti avevano considerato una semplice leggenda urbana aveva un fondo di verità. Beh, l'unico modo per capirlo è quello di analizzare in dettaglio queste tre storie apparentemente inspiegabili. Partiamo dal caso di Peter Burkowski, risalente al 3 aprile del 1982. Quell'anno l'inverno a Calumet City era stato particolarmente rigido. Le temperature erano molto basse e le strade ancora ricoperte di neve. Il piano di Peter, come ogni sabato, era quello di passare a casa di un amico e recarsi insieme a lui nella sala giochi della città. Non era solito usare mezzi pubblici per spostarsi. Lo faceva sempre a piedi, sebbene il locale si trovasse a più di 6 km di distanza dal suo domicilio. C'è da immaginare quindi che il cammino da fare fosse particolarmente faticoso quel giorno. I proprietari della sala giochi, interrogati sulla morte del giovane, testimoniarono che al momento del suo arrivo Peter apparisse affaticato, così stanco e spossato che gli avrebbero consigliato di non cimentarsi in nessuna partita e di tornare a casa per riposare. Ma Peter avrebbe ignorato il loro consiglio e si sarebbe messo a giocare a Berserk. Appena una ventina di minuti più tardi sarebbe crollato sul pavimento senza vita. Si era sempre detto che Burkowski godesse di ottima salute, ma non era assolutamente vero. In realtà soffriva di cardiomiopatia. Lo sforzo fatto per arrivare lì quel giorno, unito all'eccitazione provocata dalla partita, sarebbero stati gli elementi determinanti al verificarsi della tragedia. Ma come la mettiamo con il caso di Jeffrey Daly? Come possiamo spiegarlo razionalmente, considerato tra l'altro quel misterioso punteggio totalizzato prima di morire? 16.660. Una semplice coincidenza, penserete voi. In verità, la soluzione al mistero è molto più semplice di quanto si possa pensare. Jeffrey Daly è un ragazzo realmente deceduto nel 1981, nella stessa città dove perse la vita Burkowski, ma in un incidente d'auto. Quindi non ebbe mai nulla a che fare con Berserk. Il suo tragico destino fu semplicemente preso a prestito per dare credibilità a quella che stava già trasformandosi in una leggenda urbana. Tra l'altro, si diceva che Jeffrey avesse avuto l'infarto dopo aver giocato per moltissimo tempo a Berserk. Chi aveva provato il videogioco sapeva che un punteggio di 16.660 era totalizzabile in poco più di 20 minuti. Insomma, la versione dei fatti non reggeva per nulla. Quella di Edward Clark, invece, è una storia reale e tutti gli elementi che l'accompagnano sono supportati da prove tangibili. Anche il fatto che il litigio con Pedro si fosse generato di fronte alla macchina arcade Berserk. Tuttavia, quello che vuole farci credere la leggenda urbana è che l'istinto omicida del ragazzo sia stato provocato dal potere legato alla maledizione del titolo. In verità, Pedro era un soggetto molto complicato, che aveva avuto spesso problemi con la legge. Il fatto che Edward si trovasse proprio di fronte a quel videogioco, nel momento in cui iniziò la discussione, è una pura coincidenza. Tra l'altro, nessuno indagò sul fatto che tra i due ci fosse già una certa tensione, provocata da scontri precedenti. E se proprio vogliamo essere pignoli, Edward non perse la vita nella sala giochi, ma per strada, ad una distanza dal locale che non è mai stata determinata con esattezza. Insomma, prendere in causa Berserk sembra un fatto tirato un po' troppo per i capelli, e ancora una volta con la sola intenzione di dare maggior forza alla credenza popolare. Ma passiamo ora ad un altro videogioco che fece parlare moltissimo di sé a suo tempo. Un titolo il cui nome già di per sé non fa presagire nulla di buono. È il momento di parlare di Killswitch. La storia di Killswitch inizia come quella di molti altri videogiochi maledetti. Era il periodo in cui le creepypasta stavano riscuotendo un enorme successo online. Nuove storie terrificanti venivano create ogni giorno. E all'inizio si pensava che il titolo fosse solo frutto della fantasia di qualche appassionato di leggende urbane. Tuttavia, quando iniziarono a comparire gameplay di Killswitch su internet, la community rimase senza parole. Allora tutto ciò che era stato detto sul videogioco poteva essere vero. Ma procediamo con ordine. Da quanto si dice, Killswitch fu lanciato sul mercato nel 1989 dalla Carvina Corporation. Era un videogame monocromatico piuttosto peculiare. Il giocatore poteva scegliere tra due protagonisti, Gus e Porto, entrambi con caratteristiche uniche. Porto, un personaggio femminile, poteva cambiare dimensione diventando più grande o più piccola a seconda della necessità. Gas, al contrario, era un fantasma capace di lanciare palle di fuoco per difendersi. Tuttavia, usarlo risultava praticamente impossibile. Il suo corpo, completamente invisibile anche al giocatore, rendeva difficile calcolarne il raggio di movimento o le sue abilità. Di conseguenza, nella pratica, quasi tutti i giocatori si trovavano ad affrontare l'avventura impersonando Porto. La meccanica di gioco era la seguente. Nei panni del protagonista bisognava raccogliere delle asce all'interno di una mina, utilizzando i propri poteri secondo il caso. Il tutto era reso complicato dalla presenza di diversi nemici sullo schermo, demoni, mostri e fantasmi simili a gas. Solo quando si era in grado di raccogliere tutte le asce presenti nel gioco ci si addentrava nel mistero vero e proprio, rappresentato dalla necessità di portare alla luce un codice segreto che permettesse di raggiungere l'ultima fase del titolo. Purtroppo, però, il modo in cui era possibile reperire detto codice rappresentava una grande incognita. Per anni i giocatori cercarono di risolvere l'enigma senza successo, fino a quando su un forum dedicato ai videogiochi apparve il commento di un utente di nome Porto881. Il misterioso personaggio, che vuole rimanere anonimo, annunciò alla community di essere riuscito a portare alla luce la combinazione corretta di numeri e lettere che permetteva di accedere all'ultimo livello. Dapprima nessuno gli credette. Quando però il codice da lui rivelato venne messo alla prova, risultò funzionare correttamente. C'era solo un ultimo ostacolo da superare, quello di riuscire a mantenere Porto nella dimensione corretta, affinché potesse accedere all'ultima zona del gioco. Poco prima di entrarvi, infatti, il personaggio aumentava drasticamente di volume, a tal punto da non riuscire più a passare attraverso la porta che dava accesso all'ultimo livello. L'imprevisto era risolvibile ricercando, in alcune schermate adiacenti, della carne cruda, che una volta data da mangiare a Porto, evitava la sua inevitabile crescita poco prima della fase finale. Superato questo ennesimo ostacolo, finalmente il gioco poteva essere terminato. Ma le sorprese non finivano lì. L'ultima che si doveva affrontare era quella peggiore. Una caratteristica di Killswitch che nessuno avrebbe mai potuto prevedere e che avrebbe avuto terribili conseguenze sulla capacità del titolo di sopravvivere allo scorrere del tempo. Sembra proprio che giunti all'ultima scena, il gioco avrebbe subito un crash definitivo e tutti i dati sul dischetto sarebbero andati persi per sempre. A quanto si diceva, Carvina Corporation aveva incluso quella funzione di autocancellazione in modo da non permettere al giocatore di ripetere l'avventura. Killswitch doveva essere un'esperienza esclusiva, unica ed irripetibile. Il destino di Porto o Gas doveva essere solo uno, non soggetto a ripensamenti o repentini cambi di strategia. Sarebbe stata la stessa azienda produttrice del gioco a rivelare le ragioni della sua scelta, giustificandola come un richiamo alle nostre vite che non permettono di operare un rewind e cambiare d'idea rispetto alle proprie scelte. Ma quella particolarità si traduceva in un ulteriore problema. Quanti più giocatori terminavano il titolo, meno possibilità c'erano di trovare una copia di Killswitch disponibile sul mercato. In breve, il videogame diventò quasi introvabile. Ed è in questo contesto che si iniziò a raccontare sul web la storia che gli fece attribuire il titolo di videogioco maledetto. Quella che vede protagonista un personaggio di nome Yamamoto. Come dicevo, nessuno aveva mai terminato il videogame utilizzando il personaggio Gas. Una sfida troppo difficile da affrontare anche per i videogiocatori più esperti. Yamamoto, però, sentiva di poterci riuscire. Se si fosse procurato una copia del titolo, ormai quasi introvabile, e avesse affrontato l'avventura nei panni dell'iconico personaggio, pubblicando i gameplay su internet, avrebbe ottenuto di certo un'enorme popolarità. Il primo passo era quello di riuscire a trovare una delle poche copie ancora in circolazione. Passò intere settimane sul web, cercando ovunque, fino a quando ne trovò una ad un prezzo esorbitante in un mercatino della sua città. Nonostante questo, se il suo piano fosse andato a buon fine, l'investimento sarebbe di certo valso la pena. Pagò quanto richiesto dal venditore ambulante e si buttò a capofitto nell'impresa. Si racconta che i gameplay pubblicati da Yamamoto sul web si limitarono a due episodi. Nel primo, il ragazzo riuscì a completare più della metà dell'avventura utilizzando gas, come promesso. Tuttavia nel secondo gameplay, giunto all'ultima schermata, scoppiò in un pianto inconsolabile. Come se quella scena finale gli avesse permesso di prendere coscienza di un fatto che nessun altro giocatore aveva mai percepito prima. Forse proprio perché nessuno, fino a quel momento, aveva completato il videogioco impersonando Gus. La community si incuriosì e molti cercarono di contattare Yamamoto per chiedere spiegazioni. Ma dal momento in cui caricò la seconda parte della sua avventura, fece perdere completamente le sue tracce. Non rispose mai alle numerose richieste di fornire dettagli sulla sua esperienza. Si arrivò addirittura ad ipotizzare che gli fosse successo qualcosa di terribile. Di base, esistevano due teorie. La prima ipotizzava che la terribile rivelazione lo avesse portato a commettere una follia, forse addirittura il desiderio di togliersi la vita. La seconda, invece, suggeriva che Yamamoto fosse stato fatto uscire di scena da qualcun altro, che temeva potesse rivelare al mondo quello che aveva scoperto raggiungendo l'ultima scena di Killswitch nei panni di Gus. Da lì, a parlare di maledizione, ci vuole ben poco. Ma è qui dove nasce il mistero di Killswitch, uno di quei titoli davvero al limite tra leggenda e realtà. Se ne esistevano diversi gameplay su YouTube, era davvero possibile che si trattasse di una leggenda da capo a piedi? Beh, a detta dei tanti investigatori sul web, che si interessarono al caso, l'ipotesi più credibile è che il titolo sia nato sulla scia del creepypasta da cui avrebbe avuto origine, ossia che i gameplay fossero reali, ma che il gioco sarebbe stato programmato ad hoc per dare credibilità alla leggenda urbana. Tra l'altro, l'esistenza di un'azienda di nome Carvina Corporation non è mai stata confermata. Si diceva che fosse un'impresa molto piccola e che per questo motivo se ne sarebbero perse le tracce, ma sembra poco probabile che non esista nessuna menzione in rete. La storia di Yamamoto, poi, dà adito a più domande che risposte, considerato che i famosi video dove sarebbe stato colto da un pianto incontrollabile non sono più reperibili da nessuna parte. Insomma, Killswitch fu opera di un abile programmatore che riuscì a ricostruirlo e portarlo nella vita reale. Un modo per rafforzare ancora di più l'idea che fosse il ricettacolo di una forza oscura. Una maledizione che avrebbe condannato Yamamoto a chissà quale tragico destino. Ma passiamo ora all'ultimo dei titoli di questa breve carrellata dei videogiochi maledetti. Uno di quelli che avrebbe lasciato il segno per gli anni a venire. The Theater. Sviluppato dalla compagnia Salida Software, The Theater è un videogioco uscito sul mercato presumibilmente nel 1993, in concomitanza con il mitico Doom. Oggigiorno trovarne una copia è difficilissimo, tanto da far pensare che la stessa esistenza, questo videogioco, fosse una semplice leggenda urbana. Tuttavia, come nel caso di Killswitch, la presenza su YouTube di numerosi gameplay del titolo rappresenta una prova schiacciante che un buon numero di giocatori si sia realmente cimentato in questa bizzarra avventura. E definirla bizzarra è un semplice eufemismo. Il videogame si rese famoso in un primo momento su parecchi forum perché caratterizzato da un bug che non ne permetteva l'installazione corretta sul proprio PC. I thread dove il problema veniva sottoposto al giudizio della community erano moltissimi. Alla fine, dopo vari tentativi, risultò sufficiente reiniziare il proprio PC subito dopo averlo installato per farlo partire. E una volta fatto, si veniva reindirizzati alla schermata principale. Sulla stessa apparivano tre opzioni: New Game, Load e Options. Se faceva clic su quest'ultima, il programma si bloccava e si veniva buttati fuori dal gioco. L'opzione Load non sembrava avere nessuno scopo, dato che durante il gioco non era possibile salvare l'avventura in nessun momento. L'unica opzione funzionante era per l'appunto New Game, che dava inizio alla partita. La trama cominciava nella hall di un cinema, al cospetto di un lungo corridoio e un oscuro personaggio, il bigliettaio, che pronunciava una sola frase: «Grazie, per favore, goditi il film». Dopo un paio di passi in direzione dello stesso, a seguito di un glitch, ci si ritrovava nuovamente all'entrata del cinema, in un loop apparentemente interminabile. Il numero di volte che era necessario ripetere la stessa operazione prima di poter procedere nella trama variava considerevolmente tra i giocatori. Alcuni affermarono di averla ripetuta per centinaia di volte prima di assistere ad un cambio. Superato l'ostacolo, finalmente si era in grado di percorrere il corridoio per intero. Un punto del gioco nel quale la visibilità era praticamente nulla e l'unico modo per rendersi conto di stare avanzando era quella di ascoltare il suono dei propri passi. Poi, d'improvviso, ecco apparire un'immagine terrificante. Quella del bigliettaio con una spirale al posto della faccia. E poi un urlo da brividi, per venir catapultati ancora una volta nella hall all'entrata del cinema. Esasperante, no? Solo a partire da questo momento si assisteva a una serie di cambi più significativi. Di tanto in tanto il bigliettaio appariva in un angolo in basso a destra sullo schermo, ma ad intervalli del tutto casuali. Il motivo per cui lo facesse non è mai stato chiarito. I poster dei film, affissi all'entrata, cambiavano d'immagine o riportavano tutto il viso del bigliettaio. Le lettere di alcuni testi all'interno del gioco cambiavano di colore. L'audio impazziva, emettendo suoni che non rispecchiavano la situazione attuale. Rumori striduli, voci senza senso. Di tanto in tanto lo schermo veniva occupato solo per alcuni secondi da personaggi che non erano mai intervenuti nella trama in precedenza. E per ultimo, il protagonista veniva catapultato in zone o sale mai visitate prima, dalle quali si veniva espulsi solo pochi secondi dopo e riportati all'entrata. Insomma, finire The Theater era un'impresa semplicemente impossibile. Si sapeva che il gioco prevedeva almeno un livello successivo, ma nessuno riuscì mai ad accedervi. Questo fatto veniva suggerito da uno dei testi che apparivano nel gioco, che rimandavano alcune informazioni che si sarebbero potute acquisire solo nel secondo livello. Ma ahimè, nessuno fu mai in grado di raggiungerlo. Ad ogni modo, c'è un aspetto ancora più inquietante legato a questo videogioco, quello che gli ha conferito il titolo di maledetto. Coloro che sostenevano di aver giocato la versione originale di The Theater erano tutti concordi su un punto. Mentre conducevano il personaggio attraverso il corridoio del teatro, un'inspiegabile sensazione di disagio si era impadronita di loro. Un'ansia simile a quella avvertita di fronte all'imminenza di una tragedia. Si diceva che questa angoscia crescesse progressivamente, culminando pochi istanti prima dell'incontro con il bigliettaio dal viso a spirale. Sarebbe stato proprio lui l'origine della maledizione. Ed è qui che il gioco avrebbe avuto un impatto addirittura nella realtà, causando terribili conseguenze per i malcapitati giocatori. Coloro che erano riusciti ad arrivare al cospetto del bigliettaio giuravano di averlo visto più volte nella vita reale, a scuola, a casa, sempre con la loro visione periferica. Il personaggio li avrebbe perseguitati costantemente per anni dopo aver giocato a The Theater, provocando in alcuni ansia, terrori notturni e fobie di ogni genere. Ed è così che quel gioco bizzarro ed esasperante si trasformava nel ricettacolo di una forza oscura. Un tormento che, simile a quello che si provava durante il gameplay, si riproponeva nel mondo reale e dal quale non sembrava esistere rimedio. Ma era veramente così? Oppure quanto raccontato su The Theater poteva essere unicamente frutto di una leggenda, o nei casi peggiori, prodotto della suggestione? Per capirlo, dobbiamo ripercorrere brevemente la sua storia reale. Chiariamo subito un fatto che per molto tempo fu al centro di un acceso dibattito. In molti proposero la tesi che il videogioco, protagonista di numerosi gameplay su YouTube, fosse nato come prodotto del creepypasta, vale a dire che fosse stato programmato solo per dare credito alla leggenda urbana. In realtà, The Theater nacque prima che se ne parlasse come di un titolo maledetto, e sono state proprio le sue caratteristiche peculiari a fargli affibbiare quell'etichetta. La verità è che gran parte delle stranezze che lo caratterizzano non sono altro che il risultato di una serie di bug e glitch finiti nel gioco a causa di alcuni seri problemi di programmazione. Il più evidente? Quello che avrebbe causato il crash prima di poter accedere ai livelli successivi. La compagnia Salida Software, che lo sviluppò, aveva come idea principale quello di creare un titolo al puro stile puzzle, costituito da una serie di enigmi che, una volta risolti, avrebbero portato alla soluzione finale e all'uscita dal labirinto. Ma sbagliarono così tante cose a livello di codice da rendere il videogioco impossibile da completare. Se poi ci aggiungiamo che molti degli errori contribuirono a conferirgli un aspetto decisamente inquietante, testi che cambiavano improvvisamente di colore, rumori e suoni non sincronizzati con il gameplay, la ripetizione di azioni e modelli in loop interminabili e privi di logica, l'idea che fosse opera del diavolo è più che comprensibile. The Theater fu un esperimento andato male, portato avanti senza ombra di dubbio da programmatori alle prime armi, che alimentò l'immaginazione di gran parte della community online, che finì per renderlo protagonista di un creepypasta, a quell'epoca un tipo di racconto popolarissimo sul web. Insomma, caso risolto. The Theater voleva essere un videogioco di successo come tanti altri, ma finì per essere inserito nella lista nera di quelli maledetti perché programmato in modo decisamente pietoso. E questa, che ci piaccia o meno, è la cruda realtà. Questi ragazzi sono tre videogiochi maledetti che sfidano la linea tra leggenda e realtà. Attraverso le loro storie abbiamo esplorato i confini dell'esperienza videoludica, dove il virtuale si fonde con l'inquietante e dove giocatori coraggiosi si sono immersi in mondi osceni. L'enigma dietro ognuno di questi giochi continua in parte a sfidare la comprensione, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi senza risposta. Che si tratti di eventi paranormali, reazioni psicologiche estreme o scomparse misteriose, questi titoli hanno catturato l'immaginazione degli appassionati di videogiochi, creando una sinistra aura che li circonda. E voi cosa ne pensate di questi titoli? Dove va stabilito il limite tra realtà e immaginazione? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.